Bene, buonasera, grazie di questa introduzione come sempre affascinante, perché è affascinante poter tornare a vedere quello che la natura ci ha dato, la possibilità di vedere che sempre più raramente con i nostri occhi rivolti al cielo effettivo noi abbiamo l'opportunità di vedere. Ora, il dialogo di stasera ruota intorno a una figura straordinaria, Giacomo Leopardi, chiaramente una delle personalità della nostra cultura, della nostra poesia e anche della investigazione filosofica più importanti, ma come impareremo a vedere questa sera, con una dimensione scientifica che attraversa e permea tutta la sua produzione, anche poetica, davvero, davvero importante. Certo, 200 anni fa, 200 anni fa, Giacomo Leopardi scriveva la poesia più famosa, L'infinito, e 200 anni fa forse il cielo che lui poteva ammirare da Recanati era più simile a quello che adesso stiamo vedendo, grazie al planetario, rispetto a quello che potremmo vedere anche in una giornata limpida nella nostra città. E noi sappiamo per certo che questo ragazzo, potremmo quasi dire ragazzino o bambino, fino dalla tenera età, 8, 9, 10 anni, perché lui stesso ce ne parla, era un assiduo osservatore del cielo, si era intrigato profondamente con questa vista che noi stiamo ammirando adesso, e dal colle di Recanati, appunto, sistematicamente andava a spendere ore e ore contemplando il cielo stellato, una vastità, no? Che ha segnato profondamente la sua immaginazione e che segnerà tutta la sua poetica, la sua poesia, una vastità che risuonava evidentemente con un'altra vastità che riconosceva in sé, cioè il desiderio, quel desiderio infinito che specchio dell'universo infinito che lui poteva contemplare. Sta di fatto che abbiamo evidenza che quando Leopardi aveva 13 anni, quindi nel 1811, lui ci racconta dell'impressione che ebbe nell'osservare una cometa, una delle più grandi comete che siano apparse nei cieli europei negli ultimi secoli, la grande cometa del 1811, che probabilmente avrebbe avuto avrebbe rappresentato questa scena che stiamo vedendo adesso, qualcosa di molto simile. Leopardi aveva 13 anni e già allora questa sua curiosità scientifica per quello che era l'astronomia del suo tempo lo muoveva, lo faceva vibrare, lo faceva appassionare, tanto che abbiamo questo fatto straordinario che all'età di 15 anni Leopardi scrive una compendio, una storia dell'astronomia, 1813, nella quale appunto cita la grande cometa del 1811 e questo è un vero e proprio trattato di storia dell'astronomia, estremamente erudito, è impressionante, ci sono migliaia di citazioni. Stiamo parlando di una roba fuori dal mondo. Un ragazzo di 15 anni che ricostruisce dettagliatamente la storia dell'astronomia dagli antichi, quindi dai greci, fino al 1813, appunto l'anno in cui lui scrive questo trattato. E è interessante che inizia proprio, diciamo, il prologo a questo lavoro a queste parole, la più sublime, la più nobile tra le fisiche scienze, ella è senza dubbio l'astronomia. Questo ragazzo è un ragazzo affascinato dal cielo e lo vediamo in questa sua opera giovanile, ma poi ci saranno altre opere anche giovanili, ma anche più, diciamo, in età successiva, dissertazioni, la famosa opera su Copernico, insomma. L'apertura, la dimensione scientifica segna profondamente Leopardi e non solo in queste opere che sono esplicitamente sull'astronomia, ma nel suo modo di fare poesia. Il rapporto con il cosmo è una nota dominante, no, della sua poesia. Nella storia dell'astronomia, Leopardi dà molto spazio alla rivoluzione copernicana, alla nuova astronomia, quella che si era ormai imposta e si stava imponendo come la nuova lettura della struttura dell'universo, dove la Terra non è più al centro, ma è il Sole, no, al centro della rotazione dei pianeti. E quindi Leopardi entusiasticamente, diciamo, inneggia agli eroi di questa rivoluzione, ovviamente Galileo, ma Copernico e Keplero, non senza qualche piccola imprecisione, perché non dobbiamo neanche idealizzare, no? Ci sono per esempio dei passaggi dove una cosa che Leopardi sicuramente non ha avuto modo di approfondire al pari delle altre discipline è la matematica, cioè lui ha un intuito fisico importante, ma per esempio lui confonde a un certo punto il raggio dell'orbita terrestre con il semiasse maggiore dell'ellisse, vabbè, ma sono dettagli, adesso non stiamo. Oppure un'altra cosa interessante è che forse spinto dalla diciamo un po' dalla mentalità che si stava imponendo in quel tempo, attribuisce a Copernico di aver eliminato gli epicicli, mentre noi sappiamo che Copernico, pur avendo messo il Sole al centro del movimento dei pianeti, ha dovuto introdurre degli epicicli anche più di quello che aveva dovuto fare Tolomeo. Ma insomma, a parte tutto questo, Leopardi, ricordiamo a 15 anni, coglie esattamente quello che è l'aspetto, come dire, imponente, cioè quello che impone la ragionevolezza del modello eliocentrico, per cui il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Poi, come vedremo, questa a sua volta sarà una lettura parziale che verrà superata, ma non certo la Terra, piuttosto il Sole è al centro dell'universo. E qual è il fattore decisivo di questo? Il fattore decisivo ce lo dice Leopardi. Come può il Sole essere ritenuto nella sua orbita da un corpo del quale esso è più di un milione di volte maggiore? Il Sole, dice Leopardi, è molto più grande della Terra, addirittura un milione di volte più grande. Con quale ragionevolezza possiamo pensare che quel granellino di polvere che è la Terra sia il perno del movimento del Sole? Sarà piuttosto l'opposto. Questa è l'idea fondamentale con cui già in antichità Aristarco, perché prima di Copernico l'idea eliocentrica nasce nell'antica Grecia, Aristarco aveva intuito, proprio grazie alle misure delle dimensioni del Sole rispetto alla Terra, che doveva più ragionevolmente essere il Sole che fa da perno ai movimenti dei pianeti. Ora, anche questo termine, un milione di volte, uno dice, vabbè, magari l'ha buttata lì. In realtà è un'osservazione accurata. Si sa, e sapeva bene Leopardi al suo tempo, che la Terra è circa un centesimo, il raggio della Terra è circa un centesimo del raggio del Sole. Ma se noi consideriamo il volume va con il cubo del raggio, e quindi è corretto dire che il volume della Terra è un milionesimo del volume del Sole. Questo un milione è proprio un numero accurato. È interessante, ed è un po' qui, diciamo, la cosa che vorrei condividere con voi, no? È interessante leggere in questo ragazzo, qui un ragazzo poi diventerà uomo, ma in questa persona l'unità di visione, la indistinguibilità del fascino che per lui ha la dimensione scientifica dalla sua poesia. Perché noi troviamo, per esempio, nella Ginestra, proprio il riflesso di questa sua consapevolezza scientifica della sproporzione che la Terra ha rispetto al Sole. La Terra, che a noi uomini appare immensa, questa sproporzione, che di nuovo è un tratto decisivo, no, della espressività di Leopardi, viene resa in versi in questo modo. E poi che gli occhi a quelle luci, appunto, quelle luci sono le stelle. Lui sta a Napoli in questo momento, sta ammirando il panorama sul Golfo di Napoli, notturno, quindi col cielo stellato. E lui guarda le stelle. Lui sa bene che ogni stella è un oggetto simile al nostro Sole. E poi che gli occhi a quelle luci, appunto, che a loro sembrano, appunto, ai nostri occhi, le stelle sono come dei punti. E sono immense, ogni punto di ogni stella è immenso. In guisa che un punto a petto lor son terra e mare, veracemente, la terra, il mare, il nostro pianeta, è un punto rispetto a ognuno di questi punti, a cui non l'uomo pur, ma questo globo, ove l'uomo è nulla, sconosciuto è del tutto. L'uomo è nulla, no? Rispetto alla terra. La Terra è un punto rispetto al Sole e ogni stella che vediamo in cielo è immensa come il Sole. Questa catena di proporzioni che poi continuerà, e voglio poi condurvi nella continuazione di questa catena di sproporzioni che fa avvertire tutta la nostra piccolezza in termini poetici, ma consapevoli appunto della realtà astronomica che c'è dietro, ecco, questa catena di sproporzioni la possiamo vedere in questa immagine che vi propongo. Vedete questa immagine? Qui vediamo appunto un po' quello che forse in qualche modo assomiglia a quello che Leopardi stava immaginando. Il globo terrestre, il mare immenso. Ognuno di noi è nulla, no? Ci sente piccoli di fronte all'oceano, di fronte al mare. Ma questo mare che pare immenso, dice lui, è un punto rispetto al Sole. Vedete questo puntino nero? Riuscite a vederlo? Ecco, questo puntino, questa foto è stata presa nel 2012, un momento molto particolare, perché era un momento in cui c'era il transito di Venere sul Sole. Vale a dire, stiamo vedendo, succede abbastanza di rado, che il pianeta Venere, che è grande circa come la Terra, sta passando davanti al Sole. Quindi in diretta stiamo vedendo la dimensione del nostro pianeta, che è quel puntino nero, rispetto al Sole. Mi seguite? Quindi questo nostro grande globo, di fronte al quale noi siamo piccola cosa, rispetto al Sole è quel puntino là. E il Sole è una cosa dunque immensa, e ogni stella del cielo è immensa come il Sole. Mi piace molto questo veracemente. È veramente così. Non è un modo di dire, è veramente così. Questa sproporzione è un dato di fatto. Tante cose ancora non si capiscono oggi, tanto più allora, ma queste proporzioni erano ormai assodate. Ma questa catena di sproporzioni tra la piccolezza dell'uomo e l'immensità del Sole e delle stelle è solo l'inizio e dovrà continuare. E per continuare andiamo a vedere un'altra figura di cui Leopardi ci parla diffusamente nella sua storia dell'astronomia. Il quindicenne Leopardi ci parla di questo grande, straordinario personaggio che è William Herschel, che è un suo contemporaneo, quindi sta parlando, diciamo, della frontiera dell'astronomia nel suo tempo, ok? L'immortale astronomo Guglielmo Herschel, ok? E ne parla in diversi momenti, su diversi aspetti, in particolare parla della sua scoperta del pianeta Urano. Herschel aggiunge un nuovo pianeta alla famiglia dei pianeti, visibile ad occhio nudo, grazie al suo telescopio che costruirà, eccolo qua, e di cui Leopardi stesso ci parla. L'insigne scopritore del nuovo pianeta costruì un telescopio di 7 piedi di fuoco e di 6 pollici di apertura, che sono dati esattamente corretti. Questo è il telescopio con cui Herschel ha scoperto il pianeta Urano. Poi in realtà ne ha costruiti diversi uguali a questo e li vendeva per mantenersi, ma comunque questo è il telescopio, il primo telescopio di Herschel, il quale ingrandisce 650 volte il diametro dell'oggetto, benissimo, e poi continua, e un altro formonne, quindi ha costruito un altro telescopio, il quale lo ingrandisce 932 volte, E uno perfino ne inventò che aumenta presso a 7.000 volte. Questi altri due telescopi di cui sto parlando, li vedete qua. Sono il telescopio da 20 piedi e il telescopio addirittura da 40 piedi. Vuol dire che questo era una cosa mostruosa per i tempi. Vedete anche il tipo di tecnologia che Herschel aveva messo in campo. Questo è un telescopio lungo 6 metri e largo quasi un metro. Questo è 12 metri e largo 1,20 m circa. Questi erano i più grandi telescopi del tempo. Interessante che Leopardi ci dà testimonianza diciamo di essere al corrente di quelli che erano i più grandi strumenti astronomici che erano nella sua epoca. Ora, con questo in particolare, con il telescopio da 20 piedi, Herschel fa forse le più importanti osservazioni della sua vita. E che cosa fa? Decide per la prima volta, diciamo, non era mai stato fatto prima, anche per mancanza di strumenti, decide di ricostruire il modo in cui le stelle sono distribuite nell'universo. Perché fino, diciamo, a non molto tempo prima le stelle erano state immaginate, diciamo, legate a una grande sfera che ruotava intorno alla Terra. Ora si capiva bene, nell'era newtoniana, che lo spazio è aperto, che le stelle sono distribuite nell'universo, nello spazio profondo. Ma come sono distribuite? Qual è la forma del sistema stellare? Ecco, lui va avanti per anni e anni, aiutato dalla sorella Caroline, a contare le stelle. Conta centinaia di migliaia di stelle e, utilizzando un metodo statistico molto, diciamo, sgamato, molto furbo, anche se semplice ma ingegnoso, riesce da questi conteggi a tradurli a una certa forma nella distribuzione delle stelle. Lui si rende conto che le stelle che noi vediamo a occhio nudo sono una piccolissima frazione. Prima Riccardo diceva qualche migliaio di stelle noi vediamo a occhio nudo, anche quando è zeppo di stelle. Lui dice, con questi conteggi, il sistema delle stelle deve contenere molti milioni di stelle. Molti milioni di stelle. Oggi noi sappiamo che sono molti miliardi di stelle, ma ci arriveremo dopo. Molti milioni di stelle. E il Sole è una di queste stelle, una situazione un po' non proprio centrale, neanche periferica, secondo la sua ricostruzione, di cui lui era consapevole di tutti i limiti, ma per la prima volta, ecco, una mappa della distribuzione delle stelle nell'universo aperto, ok? Ma non è tutto. Herschel, con questo strumento in particolare, va avanti addirittura per 20 anni, per 20 anni a scandagliare il cielo, e in queste scandagliare il cielo si accorge che, oltre alle stelle, esistono degli altri oggetti, di cui non si era consapevoli fino a quel momento, degli oggetti che hanno un'apparenza nebulosa, un'apparenza quasi come delle piccole nuvolette di luce. E infatti lui le chiama nebule, nebulose, e ne conta centinaia. E quindi diventa un mistero, cosa sono queste nebulose? E rimarrà una domanda aperta per tanto tempo. Ma lo stesso Herschel, a un certo punto, ha un'intuizione e dice: ma il nostro sistema stellare, che è composto da milioni e milioni di stelle, se fosse visto da un punto lontanissimo nell'universo, come ci apparirebbe? Forse ci apparirebbe simile a una di queste nuvolette di luce, perché le singole stelle non riusciamo più a vederle, si perdono nella loro identità singolare e quello che vedo è un piccolo bagliore. Ma allora, se è così, forse ognuna di queste centinaia di nebulose è un altro sistema stellare, è un'altra gigantesca famiglia di stelle che contiene a sua volta milioni e milioni di stelle. Ecco, questa, per la prima volta si apre questa possibilità, che la vastità dell'universo supera ancora di più quella che era fino a quel momento immaginata o immaginabile. È la prima volta che c'è questa idea. Questa è proprio la frase che Herschel scrive. Herschel è, di origine tedesca, ma tutte queste scoperte le fa in Inghilterra, e dice: "These nebulae have either plainly appeared to be nothing but stars, or at least to contain stars, and to show every other indication of consisting of them entirely." So, vuol dire, veramente, queste nebulose ho l'evidenza in alcuni casi di averle risolte in stelle, quindi devono effettivamente essere delle famiglie di milioni e milioni di stelle. È un universo che si spalanca ancora di più nella sua vastità inimmaginabile. Ora, cosa c'entra Leopardi con tutto questo? Leopardi, abbiamo visto, si parla esplicitamente di Herschel da ragazzo nella storia dell'astronomia, ma evidentemente era consapevole delle scoperte del suo tempo, era consapevole di questi grandi telescopi. È plausibile che Leopardi fosse al corrente di questa realtà delle nebulose di cui abbiamo parlato. Guardate come continua quella strofa della ginestra con quella catena di sproporzioni o di proporzioni in cui l'abbiamo lasciata. E quando miro quegli ancor più senza alcun fin remoti nodi quasi di stelle, che a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo e non la terra sol, ma tutte in uno del numero infinite e della mole, con l'aureo sol insieme, le nostre stelle, o sono ignote, o così paion come essi alla terra, un punto di luce nebulosa, al pensier mio che sembri allora, o prole dell'uomo, quanto piccoli siamo di fronte a questa immensità. Ma questa immensità è descritta poeticamente con un linguaggio ineffabile, meraviglioso, ma con tutta l'accuratezza di una consapevolezza scientifica di quello che era la vastità dell'universo in quel momento. Ci aveva condotto fin qua, a partire dall'uomo, dal suo essere piccolo rispetto al mare, alla terra, al nostro pianeta, il pianeta piccolo rispetto al Sole, il Sole che è una delle tante stelle, adesso tutte le stelle del nostro sistema stellare, quella che oggi diciamo la nostra galassia, sono poca cosa, tutte insieme sono un punto di luce nebulosa, se sono viste dalle distanze a cui noi vediamo questi altri nodi di stelle che a noi paion qual nebbia. Vedete come è perfettamente, diciamo, corrispondente questo linguaggio. Ecco, questo è, mi sembra, un esempio formidabile, no? della grandezza in tutte le sue i suoi tratti, no? della figura di Leopardi, questo universo infinito. Dicevamo prima, d'altra parte, Leopardi vede in questa vastità dell'universo uno specchio di qualcosa di altrettanto vasto, che è il nostro desiderio, il nostro essere nulla, nello stesso tempo è qualcosa in cui quell'universo si specchia. Dice altrove: il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi. Abbiamo visto che sapeva cosa diceva quando diceva così, no? La vastità dell'universo. E trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che siffatto universo, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga nella natura umana. C'è questa paradossale natura del nostro essere uomini coscienti, che sempre tendono a qualcosa di più grande. Neanche la vastità dell'universo, dice Leopardi, può contenere l'animo umano, l'ampiezza del desiderio. Questo infinito, ecco questa parola su cui adesso vorremmo entrare un po', l'infinito, appunto. il numero dei mondi infinito è l'universo infinito. Qui parla evidentemente di un infinito fisico, della vastità dello spazio, ma c'è qualcosa nell'uomo che è più grande che questo infinito. Come fa una cosa essere più grande dell'infinito? È di un altro ordine, no? Come direbbe Pascal. È un infinito di altra natura. Ma soffermiamoci su questa questione infinito. Da dove gli viene questa sottolineatura continua? Beh, siamo negli anni in cui definitivamente si afferma la fisica newtoniana, quella che ha spazzato via, no? La vecchio universo chiuso dal primo mobile, in cui appunto Newton lo dice esplicitamente: space extends infinitely in all directions and is eternal in duration. Lo spazio è infinito in tutte le direzioni ed è eterno. Lo spazio e il tempo assoluti, come lui dice poi nei Principia, il tempo assoluto, vero, matematico, in sé per sua natura, senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente, e lo spazio assoluto, a sua volta, senza relazione con nient'altro di esterno, rimane sempre uguale e immobile. Questa è la concezione di spazio e di tempo newtoniana che entusiasticamente Leopardi abbraccia come la nuova visione dell'universo. Ed è un universo infinito. E appunto abbiamo visto che ne parla Leopardi, ma anche del tempo, nel tacito infinito andar del tempo, pastore errante dell'Asia, o appunto l'universo infinito che abbiamo appena citato. Leopardi esalta Newton nella sua storia dell'astronomia, qui siamo di nuovo nel suo trattato di quindicenne, d'accordo? Newton, dice Leopardi, fe nascere un'astronomia nuova, l'astronomia fisica, la scienza delle cause, per congiungere la natura celeste con la terrestre, convenia mostrare che i loro fenomeni sono identici, operati dalle stesse cause e regolati dalle stesse leggi. Questo è ciò che noi dobbiamo a Newton. E di nuovo, coglie esattamente la grandezza di quella che è il cambiamento di visione. Le leggi che governano il moto degli astri sono le stesse leggi che operano qui e ora sotto i nostri piedi, che fanno cadere le mele dagli alberi piuttosto che fanno rotolare i sassi dalle montagne. La legge di gravitazione è quello che Leopardi ha in mente, non la scrive in termini matematici, ma ha accolto esattamente l'essenza della questione. Il cielo e la terra sono legati dalle stesse cause in quanto al movimento e alla dimensione fisica di tutte le cose. E di nuovo troviamo un riflesso nella sua poesia. Così meco ragiono e della stanza smisurata e superba l'universo e dell'innumerabile famiglia le stelle, no? Poi di tanto adoprar di tanti moti d'ogni celeste, d'ogni terrena cosa, girando senza posa per tornare sempre là donde son mosse. Celeste e terreno, tutto è mosso, vedete, è consapevole di questa nuova visione del rapporto tra cielo e terra dal punto di vista della fisica, e inneggia appunto, giustamente, alla grandezza di Newton che ha introdotto questa nuova visione. Ancora, rapporto con Newton. Qui siamo però in anni successivi, questa è una frase dello Zibaldone, e guardate cosa dice qua. Qui c'è una piccola sorpresa, anzi non tanto piccola, c'è una sorpresa. Dice Leopardi: per il spazio di quasi un secolo e mezzo non è sorto sistema alcuno di fisica che sia prevaluto a quello di Newton, e quasi ni un altro sistema di fisica assolutamente. Attenzione, benché questo, il sistema di Newton, sia tutt'altro che certo e perfetto, anzi riconosciuto ben difettoso in molte parti. Va giù duro, eh? Guardate che è incredibile, io mi sono stupito quando ho visto sta cosa. Siamo negli anni in cui definitivamente le leggi di Newton valgono, si è scoperto, anche per le stelle doppie, stelle binarie, si vedono che obbediscono alle leggi di Newton. Qui Leopardi prende le distanze, incredibile. benché questo sia tutt'altro che certo e perfetto, anzi considerato ben difettoso in molte parti, oltre alla insufficienza generale dei suoi principi per spiegare veramente a fondo i fenomeni naturali. E continua. Non di meno, i fisici e i filosofi moderni si sono contentati e contentansi di questo sistema, servendosene in quanto ipotesi opportuna nelle parti e occasioni dei loro studi che hanno bisogno o alle quali è utile una ipotesi. Cioè, questo sistema di Newton, Leopardi veramente prende le distanze, mostra di avere colto qualche cosa di non convincente a riguardo delle leggi che in quel momento sono assolutamente la fisica di frontiera. Qui siamo nel 1824. Ora, che cosa ci può essere che ha colto Leopardi come punto debole, come possibile lacuna in quello che è il sistema newtoniano? Diciamo, ci sono, a mio avviso, un paio di questioni che si possono considerare. La prima, di cui peraltro non credo esista alcuna evidenza che Leopardi fosse a conoscenza di questo, ma è un dato di fatto che lo stesso Newton aveva colto nelle proprie leggi, nella propria legge di gravitazione in particolare, un problema filosofico, una debolezza filosofica. Dice Newton, questo è Newton, non è più Leopardi, dice che un corpo possa agire su un altro a distanza, attraverso il vuoto, senza la mediazione di null'altro, è per me una tale assurdità che io credo che nessun uomo che abbia la facoltà di pensare in materia filosofica possa mai credere in essa. Questo è Newton che scrive a Bentley e capisce che c'è qualcosa di non spiegabile. Come fa la mela a sapere che c'è la terra che la tira? Come fa la luna a sapere che c'è la terra che la tiene nella sua orbita se non c'è nulla che media il rapporto tra la terra e la luna, tra la mela e la terra? È una domanda profondissima, solo la relatività generale di Einstein farà un passo avanti nel cogliere la curvatura dello spazio come effetto della massa che produce l'azione gravitazionale. Ma Newton, effettivamente lui stesso, scrive queste cose e anche nei principi, quando dice ipotesi non fingo, non voglio nascondere questa stranezza della mia ipotesi. È possibile, dico io, che Leopardi fosse consapevole di questa autocritica, se vogliamo chiamarla così, che lo stesso Newton faceva del suo sistema sulla forza gravitazionale. Ma andiamo invece sul sicuro e vediamo qualcosa che lo stesso Leopardi ci dice e che evidentemente cozza con quell'idea di spazio e di tempo assoluto di Newton. Questo è Leopardi, 1827, dice: io credo che l'analogia faccia molto verisimile che la infinità dell'universo, postulata da Newton, che la infinità dell'universo non sia che illusione naturale della fantasia. Quando io guardo il cielo, mi diceva uno, e penso che al di là di quei corpi che io veggo, ve ne sono altri e poi altri, il mio pensiero non trova limiti. Ma come si è trovato per esperienza che il globo terracqueo, il nostro pianeta, il quale pare infinito e certamente per lungo tempo fu ritenuto tale, ha pure i suoi limiti, così, secondo ogni analogia, si deve credere che la mole intera dell'universo, l'assemblage di tutti i globi, il quale ci pare infinito per la stessa causa, abbia in effetti i suoi termini. Leopardi, a un certo punto, è a disagio con l'idea di un infinito fisico, di un infinito attualizzato nella natura. Tutto ciò che appare in natura Se può sembrare che sia realmente infinito, ma è solo perché è immensamente grande. Questo è quello che lui a un certo punto si convince, che sia una struttura profonda della natura. E devo dire che ancora oggi, quando noi facciamo fisica, quando c'è una grandezza che va all'infinito, la prima cosa che pensiamo è che ci sia un limite al modello che noi stiamo attualizzando per descrivere quel fenomeno. Ecco, lui ha questa forte, intuizione che ripete non solo in questo passaggio e che evidentemente gli fa prendere le distanze dalla concezione dello spazio infinito, dello spazio fisico infinito che Newton aveva introdotto. Ecco, l'infinito, siamo a 200 anni dalla forse più famosa poesia della nostra letteratura italiana, la scrittura dell'infinito, questa è proprio la riproduzione della pagina autografa di Leopardi. Tutti conosciamo questa poesia e vi vorrei solo però far notare nel percorso che stiamo facendo qualcosa di interessante. Vedete qua, lui fa due correzioni, non solo due, ma in particolare due correzioni che vediamo, una qua e una qua. Qui la prima stesura diceva, ma sedendo e mirando un infinito spazio, vedete, un infinito cancellato, e dopo scrive sedendo e mirando interminato spazio, che poi diventerà in una successiva versione, sedendo e mirando interminati spazi. Sostituisce infinito con interminato, immenso, che è diverso da infinito. È qualcosa che non posso misurare, ha una vastità che supera qualunque immaginazione. E poi ancora, può essere casuale, ma ancora qui, dove dice così, inizialmente diceva così, tra questa infinità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Ma al posto di questa infinità, nella seconda versione, pochi anni dopo, e così tra questa immensità s'annega il pensier mio. E si vede ancora questa sua quasi presa di coscienza che la natura è immensa. Questa immensa immensità richiama a un infinito che noi ci troviamo addosso, per cui il nostro desiderio supera qualunque possibile misura, ma la natura rimane finita per quanto immensa. Questa almeno pare essere la sua intuizione. Pare essere la sua intuizione a cui arriva nel tempo. Questo immenso è la immagine che lui ha dell'universo fisico che è oltre la siepe, di quell'universo che lui immaginava fin da bambino, fin da ragazzino, e si immaginava che cosa ci poteva essere più in là. Ma questo essere immenso, appunto, non implica il suo essere attualmente infinito. Bene, cosa possiamo dire oggi? Questo universo, questa vastità, è finita o infinita? È immensa o è realmente infinita? Come ci poniamo 200 anni dopo di fronte a questa domanda? E così, guardando il cielo, lo stesso cielo che vedeva Leopardi, di nuovo ci possiamo immaginare, ma cosa c'è oltre? Cosa sappiamo oggi che non abbiamo più solamente i grandi telescopi di Herschel, ma abbiamo telescopi spaziali, abbiamo strumenti assolutamente sofisticati che ci portano a sondare le profondità dell'universo in una maniera che Leopardi non poteva neanche forse immaginare realmente. Bene, quello che sappiamo è che effettivamente Herschel aveva colto il punto, che quelle nebulose, perlomeno una gran parte di quelle nebulose che lui aveva osservato, sono effettivamente degli altri sistemi stellari, sono delle altre galassie, delle altre famiglie di stelle, e una di queste nebulose, per la verità, la vediamo a occhio nudo. Vedete questa piccola nuvoletta che il planetario ci permette di intravedere? Questa è M31, è una rarissima, diciamo pure praticamente unica nel nostro emisfero, nebulosa di Herschel visibile a occhio nudo. Questa è quella che noi sappiamo essere una galassia come la nostra galassia entro la quale noi siamo immersi. Tutte le stelle che vediamo a occhio nudo, e anche quelle che vediamo con tanti telescopi, sono stelle di una grande famiglia, la Via Lattea, questa scia, realisticamente devo dire riprodotta anche questa dal planetario, è luce della nostra nebulosa. Vedete, è una nebulosità anche questa, simile a questa, ma questa è fatta da miliardi di stelle della nostra nebulosa. Noi siamo parte di questa enorme famiglia di stelle. La nostra galassia, quella che chiamiamo Via Lattea, è stata mappata recentemente da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama Gaia. Vedete, questa è la ricostruzione proprio della Via Lattea, nel senso che qui abbiamo ad una il conteggio della posizione e della distanza anche a una di 1.700.000.000 di stelle, che sono solo una piccola frazione dei 200 miliardi di stelle della nostra galassia, ma è un campione sufficientemente grande per darci una visione molto più profonda e completa di quella che è la struttura della nostra galassia, della nostra grande famiglia di stelle. Ma abbiamo detto, ci sono molte altre galassie. M31, quella che abbiamo visto qua, che vediamo anche con il nostro planetario, eccola qua, osservata con il telescopio spaziale Hubble. Questa è un'intera galassia in cui ci sono a sua volta circa 250 miliardi di stelle. Tutte queste altre stelle in questa immagine sono stelle della nostra galassia, come in primissimo piano rispetto a questa struttura che si trova a una distanza, attenzione perché questo mi serve per condurvi più avanti, questa galassia si trova a una distanza di 2.500.000 di anni luce. Ok? Cos'è un anno luce? È la distanza che la luce percorre in un anno alla velocità di 300.000 km al secondo. A questa velocità straordinaria, che è circa la distanza tra la Terra e la Luna percorsa in un secondo, un raggio di luce impiega 2.500.000 di anni ad andare dalla galassia di Andromeda ed arrivare a noi. Il che significa, evidentemente, che quello che qui stiamo vedendo, questa fotografia, non mostra la galassia di Andromeda come è ora, ma come era 2.500.000 di anni fa, quando la luce che oggi riceviamo nel nostro telescopio partiva da là. L'informazione arriva con un ritardo di 2.500.000 di anni. Più noi osserviamo lontano nello spazio e più ciò che vediamo risale a un tempo remoto. Bene, questa è dunque la nostra galassia, ma è solo la galassia più vicina. Oggi sappiamo che quelle nebulose che Herschel aveva contato in qualche centinaio, in realtà sono molti miliardi, miliardi di galassie. Ecco, in questa animazione che vi propongo, andremo a fare un percorso virtuale attraverso la distribuzione di parecchie centinaia di migliaia di galassie, di nuovo che sono state osservate e mappate ad una dalla Sloan Galaxy Survey, un grande progetto di mappatura delle galassie, e saremo condotti in questa che è la vastità dell'universo come lo conosciamo oggi. Ripeto che ogni luce che vedete non è messa lì a caso, ma ogni luce è una immagine effettivamente ricostruita accuratamente nella forma e nella posizione di questo spicchio di universo, che ovviamente è solo una piccola parte del nostro universo. Vuol dire che ogni punto di luce è una galassia che contiene centinaia di miliardi di stelle, ogni punto che vediamo qua. Bene, è una vastità che la cui sproporzione veramente ci impressiona. Ma quanto si estende? Questa era la domanda da cui siamo partiti. Fino a dove si estende? Possiamo porci questa domanda? Ha senso porsi questa domanda? Bene, questa immagine che vedete adesso è una immagine importantissima per noi che facciamo cosmologia, presa di nuovo col telescopio Hubble. Questo è il cosiddetto Hubble Ultra Deep Field, è l'immagine più profonda che noi abbiamo dell'universo delle galassie. È un piccolo angolino di cielo, fate conto, vedete qua la Luna? Ecco, prendete un decimo del disco della Luna, quindi un punto, quella dimensione è la dimensione di questa immagine, in cui abbiamo circa 5.000 galassie, tutte, ogni punto che avete qui è una galassia. Quello che qui importa è che le galassie più deboli, i punti appena visibili, sono le galassie più lontane che noi conosciamo. Quanto sono distanti? Distano 12-13 miliardi di anni luce. E quindi vuol dire che la luce di quelle galassie ha viaggiato 12-13 miliardi di anni prima di arrivare a noi e ci mostra com'era l'universo 12-13 miliardi di anni fa. Abbiamo anche imparato un'altra cosa fondamentale, veramente fondamentale. Circa 100 anni fa abbiamo capito questa cosa che Leopardi non poteva sognare. L'universo, questa vastità, è in espansione, si dilata. Nel tempo si dilata regolarmente in tutte le direzioni. Presa una galassia qualunque, è come se tutto gli si dilatasse intorno, ma vale per ogni galassia. Tutto lo spazio si dilata. E misurando quanto rapidamente avviene questa dilatazione, siamo in grado di capire che circa 14 miliardi di anni fa, due galassie qualunque, due punti qualunque dello spazio, dovevano trovarsi a una distanza molto piccola, una distanza che tende a zero. Iniziava allora, circa 14 miliardi di anni fa, l'espansione dell'universo che lo ha reso vasto e ricco di complessità come lo vediamo oggi. 14 miliardi di anni fa. Ma allora queste galassie che stanno, quelle appena visibili, che stanno a 13 miliardi di anni luce, ci mostrano un universo giovane, un universo che aveva iniziato a espandersi solo da 1 miliardo d'anni. Più osserviamo lontano nello spazio e più andiamo indietro nel tempo. E quindi ci viene da dire, ma che cosa possiamo vedere? C'è qualcosa di ancora più lontano, una luce che ci arrivi da una regione ancora più lontana dell'universo, per cui si possa avvicinarsi a questo momento in cui iniziava l'espansione? Ebbene, esiste una luce che ci arriva da ancora più lontano. Ma non ci arriva da una direzione particolare dello spazio, ci arriva da tutta la profondità dello spazio in tutte le direzioni. Quello sfondo nero che vediamo nell'immagine dell'Hubble Deep Field qua, ma che vediamo anche a occhio nudo, con i nostri occhi nel cielo, quel nero ultimo non è completamente nero. Se lo osserviamo, per esempio questa regione dove non c'è alcuna sorgente luminosa, se lo osserviamo con un telescopio sensibilissimo, alla luce, a lunghezze d'onda più grande di quelle che vedono i nostri occhi, quindi nelle microonde, vediamo che c'è una debole luminosità che per oggi noi riusciamo a vedere molto accuratamente. Una luce che ci arriva dal fondo dell'universo, che ha viaggiato per tutta l'età dell'universo e quindi ci mostra com'era l'universo appena nato, appena dopo l'inizio della sua espansione, quando la materia e l'energia erano tutte compresse in un volume molto piccolo e quindi la temperatura dell'universo doveva essere molto più alta, doveva essere un universo incandescente. Ecco, il mio mestiere è proprio di studiare questa, come diceva prima Riccardo, questa prima luce dell'universo, questo ultimo orizzonte, per usare le parole di Leopardi, l'ultima frontiera del nostro universo, che è limitata dal tempo dal quale inizia l'universo a espandersi. 14 miliardi di anni. Noi non possiamo ricevere informazione se non informazione che ha viaggiato per tutta l'età dell'universo. E appunto con il nostro satellite Planck abbiamo fatto una mappa di questo ultimo orizzonte dell'universo, quel fondo nello spazio e nel tempo a partire dal quale abbiamo la storia successiva dell'universo. Questa animazione mostra il nostro satellite che ruota una volta al minuto, l'abbiamo mandato a un'orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, cioè vicinissimo rispetto alle distanze di cui stiamo parlando qui, ma abbastanza lontano per cui la Terra non è più un problema, non dà più alcuna interferenza, e questo satellite ha continuato col suo telescopio, col suo occhio profondo, a raccogliere questa luce che arriva dal fondo dell'universo, che ha viaggiato per 14 miliardi di anni e ruotando una volta al minuto su se stesso e seguendo la Terra nel suo moto intorno al Sole, ogni 6 mesi, naturalmente la Terra fa mezzo giro, no, intorno al Sole, e quindi ogni 6 mesi noi abbiamo l'intera sfera, l'intero cielo mappato con questa luce primordiale. E questa fascia rossa che vedete qua, che cos'è? È la nostra galassia. Noi siamo dentro la galassia, vi ricordate l'immagine di prima, e questa in qualche modo perturba le nostre osservazioni. Questa era un'animazione, ma quella che vi sto per mostrare è l'ultima e ormai, diciamo, definitiva immagine, fotografia di quell'universo primordiale, di quell'universo appena nato. Questa è letteralmente la fotografia dell'ultimo orizzonte, quella siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Questa è letteralmente ad oggi l'ultimo orizzonte dell'universo. Laggiù l'universo, le galassie ancora non erano nate, capite? Siamo ancora in una fase embrionale dell'universo. La materia è incandescente, stiamo vedendo questo mare incandescente con delle piccole increspature tracciate da questi colori rossi e blu, che sono delle zone leggermente più dense e più rarefatte, che sono gli embrioni delle galassie. Stiamo, come vedendo, le galassie prima che queste nascessero. Ed è interessante che queste zone leggermente più dense, grazie alle quali esistono le galassie, esistono le stelle, esistono i pianeti e possiamo esistere noi. Questa piccola brezza che muoveva questa materia primordiale è formata da onde sonore, vale a dire da oscillazioni acustiche. Si può dire, senza forzare, che è una sorta di musica, quella che dà origine a tutte le strutture dell'universo. Un'onda di pressione, anche il suono della mia voce in questo momento o di uno strumento musicale, si propaga nell'aria come un'onda di pressione. Bene, queste zone più dense, che sono gli embrioni gravitazionali delle galassie e di tutte le strutture dell'universo, sono onde di pressione, oscillazioni acustiche, come anche tecnicamente le chiamiamo. Dunque c'è questa musica primordiale interessante che Leopardi, nella sua profeticità da tanti punti di vista, in un frammento scrive, un frammento di un'opera che poi non compì mai, scrive: principio del mondo che io avrei voluto porre in musica, perché la poesia non può esprimere queste cose. È interessante rivedere il fatto che nella struttura iniziale dell'universo c'è proprio questa idea di una oscillazione acustica, di una sorta di sinfonia primordiale da cui tutto deriva. Ultima battuta che vi voglio fare. Bene, questo è l'universo nella sua ultimo orizzonte, nella sua ultima spiaggia visibile. Ma questo è la parte di universo a noi accessibile. Possiamo dire qualcosa di più dell'intero spazio? Bene, qui non siamo più nel campo newtoniano, siamo nel campo relativistico della relatività generale di Einstein, la quale ci dice che lo spazio, e già Leopardi abbiamo visto che vedeva un problema, vedeva un qualche problema con la fisica newtoniana, d'accordo? Oggi la visione ha superato in effetti quella concezione newtoniana e sappiamo che lo spazio potrebbe essere curvo. Non è affatto detto che lo spazio sia piatto, nel senso di euclideo, come lo immaginava Newton. E c'è un parametro che noi misuriamo e che proprio le misure di Planck ci permettono di misurare con grande precisione, che ci permette di dire se la curvatura generale dello spazio è positiva. In qual caso l'universo è finito, come se fosse, diciamo, non che ci sia un limite oltre il quale, diciamo, finisce lo spazio, ma analogamente a come sulla superficie terrestre noi continuiamo a camminare e non troviamo mai un limite, al limite torniamo al punto di partenza se continuiamo ad andare avanti, così in uno spazio così fatto sarebbe uno spazio finito, ma in cui andando sempre in una direzione noi ci troveremmo, senza mai fare alcuna curvatura, ci troveremmo nel punto di partenza. Dunque c'è la possibilità che l'universo sia finito, oppure che abbia una curvatura negativa, abbia una curvatura negativa, quindi questo parametro omega k positivo, e quindi sia un universo infinito. Tutto questo per dire, abbiamo gli strumenti per fare delle osservazioni che vengono proprio dalla statistica di queste fluttuazioni che vedete qua, che ci possono dare una risposta se l'universo è finito o infinito, se la curvatura chiude l'universo o se l'universo è appunto aperto, è infinito. Ebbene, questo parametro, che è normalizzato in modo tale che lo spartiacque è il valore zero, misurato da Planck, queste sono misure molto recenti, ci dà questo numero incredibile, vedete? Un numero molto vicino a zero, 0,0007, con un errore che però è più grande di questo 7. Cosa vuol dire? Che siamo in bilico, che siamo ancora lì a non saper rispondere. Ce l'abbiamo messa tutta, vi giuro. Siamo ancora in bilico tra il finito e l'infinito. Dopo 200 anni siamo ancora davanti alla grande domanda e in qualche modo questo gioco tra finito e infinito, così caro a Leopardi, così caro alla sua immaginazione, alla sua poetica, è quello che ancora caratterizza la nostra visione dell'universo. Ciò che noi possiamo osservare dell'universo è certamente finito. Abbiamo un ultimo orizzonte, è questo. O poco più in là, se potremo un domani fare telescopi con neutrini che ci permettono di andare un po' oltre, ma di fatto è quello. Abbiamo un ultimo orizzonte del nostro universo osservabile. Quando tentiamo di domandarci a riguardo dell'intero spazio, rimaniamo incapaci di rispondere. Siamo forse definitivamente in modo indecidibile sulla soglia tra finito e infinito. E quindi, per concludere, abbiamo visto come Leopardi aveva una consapevolezza profonda dello stato dell'arte e dell'astronomia del suo tempo, certamente fino a Herschel, e probabilmente lo leggiamo dalla sua poesia più che dalla sua esplicitazione astronomica, anche delle scoperte a lui contemporanee di Herschel sulle nebulose. E questa vastità straordinaria, no? Di questo nuovo universo diventa per Leopardi la misura della paradossale condizione dell'uomo, appunto in bilico, se vogliamo, anche noi, no? Tra finito e infinito, tra questo essere quasi nulla nell'universo e avere una capacità del nostro animo ancora più grande che si fatto universo. Nulla sembra poter misurare, no? L'apertura del cuore dell'uomo. E abbiamo visto che Leopardi intuisce in qualche modo i limiti della concezione newtoniana, che solamente Einstein andrà a superare molto tempo dopo. E infatti, alla fine, nella sua grande poesia L'infinito, il naufragio avviene nella immensità piuttosto che nella infinità dell'universo fisico. Abbiamo visto che la cosmologia contemporanea in qualche modo asseconda, no, questa intuizione leopardiana di un universo finito, almeno da parte osservabile, sia nello spazio che nel tempo, e vediamo che è in una espansione. E a riguardo della globalità dello spazio, la domanda sull'infinito, sul finito e l'infinito, potrebbe lasciarci definitivamente appunto a contemplare questo mistero, sul quale certamente si andrà avanti, ma che di sicuro di nuovo fa risuonare in questa vastità quella paradossale grandezza che ciascuno di noi si porta addosso, che è il nostro desiderio di conoscere e di apprezzare la bellezza e il senso di tutte le cose. Vi ringrazio.